e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni minuto. E anche in questo sabato, liturgicamente, in questa terza domenica del tempo di Avvento, ci incontriamo con quella che è la nostra formula terziana, così l'abbiamo chiamata, la cui caratteristica è non solo godere della amabile gentilezza delle nostre sorelle, ma anche sostare, a differenza di quanto facciamo abitualmente ogni sabato, non davanti al libro, ma davanti al risorto stesso, qui esposto in quest'altare. Questa terza domenica di Avvento ha una chiara intonazione alla gioia, ma c'è una caratteristica della gioia cristiana, della gioia biblica, della gioia del Nuovo Testamento, che balza immediatamente agli occhi non appena la si lega ad esempio in San Paolo. Il nome gioia è direttamente derivato dal nome grazia. Se caris è la grazia, cara, quanta piccola differenza, è la gioia. E già in questo c'è un messaggio, una buona notizia. Quali sono le caratteristiche della grazia? Prima di tutto, la bellezza, il fascino. La caris è qualcosa che attrae, è qualcosa che per un attimo fa dimenticare la pesantezza del proprio cuore e provoca un momento di liberazione. Incontrare la bellezza, incontrare la desiderabilità del dono di Dio, per un attimo ci libera da tutte quelle pesantezze a cui la quotidianità eventualmente può condannarci. Ma poi caratteristica della grazia è un altro aspetto liberante, che è di non mettere alla prova, di non esercitare nessuna forma di ricatto, di non imporre nessun solo se allora è. Grazie vuol dire appunto gratuità. Il fascino che esercita una bellezza, la liberazione che esercita la gratuità e infine una pienezza, una pienezza. Fare l'esperienza della grazia è fare esperienza di una sovrabbondanza. Ne era ben consapevole San Giovanni quando, riferendosi a Gesù, al Verbo che si fa carne, diceva: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Sono anche le caratteristiche della gioia. Ma la tematica che questa sera ci vuole attenti è piuttosto quella della vigilanza. Beati coloro i quali al ritorno il Signore troverà svegli. Se mai ci chiedessimo cosa vuol dire il nome Gregorio, il verbo greco gregorente vuol dire siate svegli. Gregorio è colui che vigila, colui che attende, colui che non si addormenta. Per capire la vigilanza cristiana non dobbiamo però partire dall'uomo, dobbiamo partire da Dio. Perché quelle parole, beati coloro che il Signore troverà svegli e vigilanti, vanno comprese in questa luce. Beati coloro che saranno gioiosi perché, avendomi atteso, mi hanno consentito di prendere possesso del loro cuore. Sono beati non perché sono vigilanti, prudenti, perché sono coerenti. Sono beati perché, grazie alla loro vigilanza, entrano dentro una pienezza di gioia. Quindi la vigilanza, la grazia, la gioia sono parole diverse, ma non è diverso il dono che sta sotto ciascuna di esse. Dio non si addormenta e non prende sonno, eh? Questo è uno dei segni dei salmi dell'Antico Testamento. Il Signore è il tuo custode, il Signore veglia quando esci, quando entri, non si addormenta, non prende sonno. Dio è in un perenne stato di vigilanza. Ma perché? Che cosa ha Dio da custodire che sia esposto a una minaccia? Chi sono gli avversari di Dio che impongono a lui una vigilanza per organizzare la difesa? Già queste parole ci rivelano che la vigilanza cristiana non è determinata dalla paura di perdere qualcosa. La vigilanza cristiana è piuttosto sostenuta dal desiderio di incontrare qualcuno dal quale sappiamo dipendere la nostra ricchezza, dipendere la nostra trasfigurazione, dipendere la nostra liberazione. Tra poco ascolteremo sempre più frequentemente in questo tempo di avvento: alzate il capo, è perché la vostra liberazione è vicina. Non si fa esperienza del Signore Gesù senza sentirsi profondamente liberati. Essere vigilanti è dunque la premessa di quell'esperienza che ci introduce definitivamente nella libertà. Guardiamo per quali motivi gli uomini sono vigilanti. Il primo, il più basso, diciamo così, il più terra terra. Gli uomini sono vigilanti perché hanno paura. Quando uno è rilassato, quando uno è sereno, non teme. Ma invece, quando uno ha paura e teme che appaia qualche persona sgradita, o teme che appaia qualche cosa di contrario, di ostile, ma la paura non può essere esercitata nei confronti di Dio. Quindi è escluso che la vigilanza cristiana nasca dalla paura, nasca dal timore. Una seconda ragione per cui gli uomini sono guardinghi, sono vigili, sono circospetti, è avere qualcosa di grande da custodire. È quando si ha una ricchezza che si teme che quella ricchezza possa essere rapinata. Ma allora c'è un possesso che, oltre a creare un certo agio economico, crea anche però una paura. Specialmente quando si ha un grande capitale, la prima cosa che si fa dopo averlo posseduto qual è? Stipulare immediatamente un'assicurazione nel caso che. Tipico delle cose instabili, tipico delle cose sottomesse ad una reale minaccia. Saranno anche cose che valgono, ma sono cose che hanno bisogno di difesa. E qui la vigilanza può essere qualcosa di estremamente snervante. A volte si ascoltano persone che dicono: sarebbe meglio che non avessi niente, almeno sarei così libero e non dovrei pensare sempre a tutto questo. Però la vigilanza cristiana non può essere di questo tipo, ma per una ragione semplice: che il Signore nessuno lo può rubare, nessuno lo può portare via. Solo il nostro atteggiamento che si chiama durezza di cuore, la sclerocardia, per chiamarla come la chiama il Nuovo Testamento. E non a caso un cuore che è incapace di vibrare è un cuore che si irrigidisce ed è un cuore che ha paura, proprio come quando si tratta di nuotare. Tutti i grandi istruttori, i normalissimi istruttori di nuoto danno la raccomandazione: non ti irrigidire, perché il corpo rigido è pesante. Quindi non può essere di questo tipo la vigilanza cristiana. Rimane solo una possibilità: essere insonni come quando si è innamorati. Ci sono due cose che tolgono il sonno: lo stillicidio dell'amarezza e della preoccupazione, ma anche l'emozione di sapersi importanti per qualcuno e di godere dell'importanza che qualcuno ha per noi. La vigilanza cristiana, quella bella, quella liberatrice, quella non angosciante, non può che essere la diretta conseguenza dell'incontro con la bontà e con l'amore di Dio. Allora essere vigilanti significa restare fedeli a quella bellezza che incontrata non si vorrebbe abbandonare mai. Ecco la vigilanza cristiana. Ciao. L'unica preoccupazione è che non si faccia male, eh? A noi non dà per niente fastidio. E se per caso qualcuno dei presenti osasse guardare con atteggiamento di riprovazione, beh, incontrerai uno sguardo che vi assicuro se essere anche molto cattivo. La vigilanza cristiana dunque non può che nascere da un incontro in cui il Signore appare la grande desiderabilità dell'esistenza. Ma perché questo si realizzi, e veniamo al Vangelo di oggi, è necessario compiere un esodo, una conversione. L'incontro che genera la vigilanza non è un incontro immediato, scontato. Come nel cammino dell'amore, è sempre un incontro che esige conversione e soprattutto un cuore disposto ad acquisire la misura del cuore di Dio. Convertirsi vuol dire lasciare che il nostro cuore venga dilatato fino a incontrare quella misura nella quale Dio può buttare realmente tutta l'abbondanza della sua grazia, della sua caras e di conseguenza anche della sua gioia, della sua cara. Il Vangelo di questa terza domenica ci presenta la figura del Battista, ma è un Giovanni Battista alquanto diverso da quella personalità forte, focosa, tagliente, severa, perentoria. Giovanni è innanzitutto convinto, anzi sicuro, lo ha visto l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lo ha visto. E quelle parole che avremmo dovuto ascoltare, ma era l'Immacolata, quindi è prevalsa la lettura del Vangelo di Luca: ora il giudizio è compiuto, la scura è già alla radice. Giovanni ha proprio la consapevolezza che il Signore è così vicino che finalmente l'ingiustizia sarà cancellata, la menzogna sarà debellata, l'iniquità sarà cancellata. Attende il Signore come colui che realmente separa definitivamente grano e grano. È un po' il desiderio del cuore di ciascuno di noi. Il desiderio che la vita non sia un chiaro scuro, di gioia e di tristezza, non sia una dialettica di dolore e di letizia, che non sia una successione di morte, mortificazione, vita, ma la vita desidera solo la vita, così come la gioia desidera solo la gioia. Questo era Giovanni, ma il Giovanni di questa domenica è molto diverso. È un Giovanni solo, è un Giovanni nel buio della propria fede, è un Giovanni che sembra in antitesi a quelle parole così chiare che lo hanno caratterizzato fino ad ora. Non è più un Giovanni che proclama, è un Giovanni che soffre e che chiede. Sei tu quello che mi deve dire, o dobbiamo ancora aspettare un altro? Per noi questa domanda potrebbe risuonare così: dopo 2000 anni, Signore, sei veramente tu quel Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto nel mondo? Che cosa è cambiato dai tuoi tempi, dalla tua storia? Il prepotente imperversa, il potere iniquo domina, l'astuzia dei malvagi comanda, ancora oggi i deboli sono emarginati e sembra che non sia accaduto nulla dalla tua venuta. Sei tu quello che aspettavamo? Oppure è contato qualcosa che tu sia venuto nella nostra storia? Ecco domande che tengono svegli, ma più nell'oppressione di avere vissuto una illusione, un sogno che non si è verificato. Se il cammino di avvento non diventa, attraverso questa dolorosa domanda, una granitica fiducia che il Signore è fedele, non potremo essere vigilanti. Qual è una caratteristica del deluso? Qual è la vera tragedia del cuore umano? È quello di non avere più vivo il desiderio. La grande tragedia del dolore è la capacità che ha di paralizzare il desiderio, di non fare attendere più, di disilludere che sia opportuno attendere qualcosa, perché l'attesa del Messia sembra, questo è il pensiero di Giovanni, non avere corrisposto a quell'idea che di lui si arriva. Sei tu quello che deve venire? Non è una domanda retorica. Qual è la risposta che Gesù dà al suo cugino Giovanni? Può stupire la freddezza apparente e la durezza di Gesù. Non gli manda una parola personale, non va lui stesso in quel carcere dove Giovanni si trova. Semplicemente dice: annunciatevi il Vangelo. Perché quello che segue è: annunciatevi il Vangelo. Ditegli la buona notizia. E la buona notizia è questa: il Signore viene e sicuramente cambia dall'interno ogni tristezza. I ciechi riacquistano la vista, gli dolenti camminano, i lebbrosi sono purificati, i morti risuscitano. Questa è la parola che ha trasformato Giovanni. Anche nella prospettiva di non uscire più da quel carcere, lui ha capito che non è il Signore che deve adeguarsi alle sue attese, ma è il suo cuore che deve diventare grande come la promessa di Dio. È veramente la conversione più faticosa, più dolorosa, perché istintivamente noi cerchiamo di portare Dio a confermare i nostri desideri, mentre il Signore vuole che noi i nostri desideri li ingrandiamo secondo i suoi, perché solo così noi saremo le luci e solo così entreremo realmente nella pienezza. E aggiunge anche: beato chi non trova in me motivo di scandalo. Scandalo è una parola greca di difficile traduzione. Può voler dire tante cose. La più comune è quella di un ostacolo che impedisce una corsa. Oppure è una condizione in cui cozzano due idee, in cui si scontrano un'aspettativa e la realizzazione di questa aspettativa. Scandalo vuole anche dire delusione, vuole anche dire sconcerto. Ci si può scandalizzare di Gesù? Sì. Qual è il meccanismo con il quale ci si scandalizza di Gesù? Quando il Signore non corrisponde alle nostre attese. Quando di fronte a una situazione di dolore, di iniquità, non è forse quotidiano lo scandalo nei confronti dei silenzi di Dio? Se Dio ci fosse, potrebbe succedere una cosa così? Oppure, dov'è il Signore? Perché il Signore ha liberato la mano dell'omicida e non ha protetto l'innocente? Sono tutte affermazioni che traducono uno scandalo. Ma il Signore, di fronte a questo modo di pensare, ci rivolge la stessa parola di Giovanni. Guardate quello che è accaduto, guardate prima di tutto al mio destino, cioè alla mia passione e alla mia risurrezione. E quello che è accaduto a me, quando sembrava che tutto fosse fallimento e fine, è in realtà quello che è destinato ad accadere anche a voi. Allora, questo Vangelo, nella domenica della gioia, ci dice proprio una cosa, che il contrario della gioia non è il dolore, non è la sofferenza. Il contrario della gioia è la paralisi del cuore o il rifiuto di credere che il Signore sempre trova la strada per non deluderci. Il contrario della gioia è lo scandalo col quale si confronta la propria attesa con la risposta di Dio. Per concludere, se Dio non è così, allora Dio non è, Dio non c'è. Il contrario della gioia è volere dare a Dio misure che non sono le sue. In positivo, il segreto della gioia è portare il nostro cuore ad avere la misura di Dio. Ecco perché Gesù dice: fra i nati di donna nessuno è più grande del Battista. Che cosa fa il Battista? Il vertice dell'Antico Testamento, ma anche il primo credente del Nuovo Testamento, Giovanni e tutti e due, da profeta dell'Antico Testamento tiene viva l'attesa. Quindi è anche lui uno che è vigilante, certo. Ma come credente del Nuovo Testamento porta la propria attesa nella misura di Dio. Converte l'attesa nell'abbandono alla fantasia, nel senso più puro della parola, con la quale Dio lo sorprende. Ecco, questo può il cammino nella fede. E questo è anche il motivo per cui alla terza domenica di Avvento noi siamo invitati a operare questo esodo. Nella Lumen Fidei di Papa Benedetto Linetta Francesco c'è proprio sottolineato che la fede ha sempre questo carattere, è il cammino, è un continuo esodo. Come Israele, ricordate la sua storia nel deserto, piantava la tenda, poi doveva richiuderla la tenda, poi ricominciare e ripiantarla e poi richiuderla fino ad arrivare al Tempio, più ancora, fino ad arrivare al Signore Gesù. Così anche la fede dei credenti non sarà mai delusa se sempre si manterrà acida. non mi viene una parola migliore in questo momento, elastica, non rigida, perché la misura rigida o prende quello che lei ha stabilito o niente. Invece un cuore elastico è sempre disposto a lasciarsi portare dal Signore da di più in di più. E concludiamo per proseguire, perché è alle 7:10 che dobbiamo finire, questi sono gli ordini rigorosi della direzione, non della sorella della direzione cattolica che sto dicendo, e continueremo un po' nell'adorazione. Abbiamo parlato della vigilanza, adesso penso possa essere chiaro che cosa significa essere vigilanti. Significa non interrompere mai il cammino battesimale, non interrompere mai con i nostri criteri e le nostre misure quel dono che va sempre più ingrandendosi e che Dio ci assicura mai lo ripeto. Ma quando sembra o che io non dia o che abbia smesso di dare come prima, non lasciatevi ingannare. Dio non toglie mai, Dio aumenta sempre. Solo che le grandezze di Dio esigono conversione. Noi sappiamo quello che abbiamo ottenuto, ma quello che abbiamo ottenuto non deve fissarsi, altrimenti scadiamo nei primi due tipi di vigilanza: la paura di perderlo o la custodia ossessionata. Per entrare nell'unico tipo di vigilanza cristiana, l'insonnia degli innamorati, bisogna non fissarsi su delle misure circa la grazia di Dio, ma lasciare che la grazia sia smisuratamente senza misura, perché la caratteristica di Dio è proprio questa: non avere misura nella misericordia, nella gratuità, nel dono, nella vita, nella imprevedibile fantasia. In conclusione, essere vigilanti non è una caratteristica della fede, è la fede nella sua espressione di bene desiderato, è la fede nella sua espressione di mettere in cammino, è la fede nella sua espressione di marcia, non trionfale, marcia verso il compimento. Il tempo di avvento ha due caratteristiche. Mentre ci prepariamo alla venuta di Gesù nella carne, dobbiamo educare il nostro cuore al desiderio della sua seconda venuta, cioè quella della sua eternità, quella della misura senza misura, che è il suo regno. Verrà ancora, stiamo pregando in questo tempo, una seconda volta nella sua gloria. E allora si chiamerà a possedere il suo regno che ora osiamo sperare, se sapete come procede, sperare vigilanti nell'attesa. Ecco, lo diciamo con così. Qual è il nome più bello della vigilanza? È la speranza. E qual è il cuore della speranza? È il desiderio. Essere vigilanti significa essere uomini del desiderio, afferrati dalla grazia, in attesa della grazia, sempre disponibili a ricevere la grazia, la cui natura è non lasciarsi mai prescrivere da noi la misura della sua grandezza. E questo è anche il segreto della gioia. è un giorno particolare, ma anche noi che pure vogliamo penetrare la parola di Dio, dobbiamo capire che dopo che la parola di Dio si è fatta carne, anche i cristiani, anche i santi, sono visibilità e sono incontro con Dio. Allora, più che le mie parole, contenute nei tempi prescritti, che devi prendere esempio della Cristo, sono contenuto proprio nei tempi stabiliti, ecco l'umiltà, accettano che non voglio comandare in casa loro. Comunque, vieni e di a tutti, ecco, cosa oggi è accaduto e soprattutto anche il significato che può avere per tutti noi, ecco, questo evento.
Allora, tre motivi oggi per fare festa, come oggi tanti anni fa, l'onore dato suo Tomano, ma scusate, è morto San Giovanni della Croce. Il santo della dottrina del noi siamo nulla, ma Dio è tutto, quindi dobbiamo entrare dentro di noi perché allora anche noi veniamo cristificati. Come oggi, non ricordo l'anno anche qui, il Santo Padre ha dichiarato Santa Teresa patrona delle missioni. Una carmelitana, il soggetto aggiunga che il Santo Padre per la sua dottrina tutta impostata sul Vangelo, la Carta dichiara patrona delle missioni. Nel 1957, come stasera, questa data la ricordo, la nostra fondatrice ha avuto verso suo libro nero, 6:15 circa, un incidente stradale che l'ha portata poi alla morte, alla domenica, proprio come oggi, e ogni sera questo sabato, il sabato della vigilia, della domenica della gioia, se vogliamo. Nel suo testamento ha scritto che si sarebbe nascosta, qui giace sulla Maria Zanelli, sulla mia tomba, scrivete così, che si nasconde in colui che è amore. Ecco, vivere la morte come una sorveglia di Dio è ancora così una sintesi importante che è il trascorso per i singoli. Nel suo ultimo scritto aveva sottolineato queste parole: ormai sono la roba sua. Capite le parole? Si rivolgeva alla suora e diceva: ormai sono tutta appartenenza di Dio, una tenda vuota abitata da lui. Ecco, poter vivere la morte come entrare dentro nel mistero di Dio, direi che sì. Fu un'ora di tristezza quel 1957. Passavo la notte in preghiera in questa chiesa, implorando la grazia della vita, ma sapere gli esatti dopo che era già arrivato a nascondersi in Dio. Oggi come oggi diciamo beata morte.
Maria Pia mi incarica di augurare a tutti voi un santo Natale, cui aggiungo anche il mio personale augurio, il mio personale ringraziamento. Un mese fa chiesi sostegno nella preghiera per gli esercizi al clero giovane della diocesi di Roma. Ecco, gli esercizi sono andati bene, non perché è stato bravo il predicatore, ma perché la parola di Dio ha corso, ha unito, ha rischiarato, ha illuminato, ha riscaldato. A tutti grazie da Sosaliana, e anche grazie a chi ha voluto farmi intervenire un augurio, perché il giorno 11 dicembre, mercoledì, erano esattamente 30 anni che sono stato ordinato prete. Se Papa Francesco si definisce un peccatore guardato dalla misericordia di Dio, io mi definisco un peccatore inseguito dalla misericordia di Dio. Ecco il motivo per cui dopo 30 anni si può essere ancora al proprio posto. Come non lo so, ma sono contento anche per esserci. Damiana deve dire qualcosa.
Intanto mi ha anticipato, devo ringraziarlo e fare gli auguri proprio per questa.
Arrivano delle mail e quindi io mi sono sentito in quella. Fa pure, vai.
Non me ne frega.